Allora, torniamo a questo punto indietro perché siamo arrivati più o meno a ridosso della Seconda Guerra Mondiale in Russia, ma non abbiamo ancora parlato di quello che succede agli altri paesi all'indomani della Prima Guerra Mondiale. Le ripercussioni della guerra sono state pesanti un po' dappertutto, l'abbiamo detto, perfino nei paesi vincitori. Pensiamo per esempio alla Gran Bretagna, dove l'Irlanda diventa indipendente, è impossibile contenerla, le donne acquisiscono il voto tanto negli Stati Uniti quanto in Inghilterra. Cioè l'impatto della guerra è stato così pesante che molte cose non sono più le stesse viste da prima e da dopo il conflitto della Prima Guerra Mondiale. Ci sono problemi di tutti i tipi, la Germania sappiamo che ha un problema di iperinflazione, c'è un problema generale di inflazione perché bisogna riconvertire le industrie, mancano i capitali, l'Italia e il resto dell'Europa sono tutti indebitati verso gli Stati Uniti d'America, questi reduci che tornano in patria sono persone comunque segnate dalla guerra, molte di loro sono segnate nel corpo, segnate nella mente, segnate nella psicologia, segnate nell'anima. C'è un problema di disoccupazione perché le fabbriche non riescono ad assorbire la manodopera, ci sono cambiamenti tumultuosi che avvengono, insomma è tutto un mondo che sta rapidamente cambiando e su tutto questo cambiamento, su tutto questo spaesamento si allunga un'ombra sinistra che è l'ombra del comunismo. Il comunismo ha interessato fino a questo momento soltanto la Russia, però ricordiamoci che è ancora in corso la guerra tra l'armata rossa e le armate bianche che finisce nel 22 con la proclamazione dell'URSS e non dimentichiamoci appunto che il progetto dell'Unione Sovietica è esportare il comunismo in tutto il mondo. È strana l'idea di esportare il comunismo, non è strana perché abbiamo creduto anche noi fino a pochi anni fa di esportare la democrazia. Noi crediamo nella democrazia, pensiamo che il nostro sia il migliore dei mondi possibili e quindi riteniamo che laddove non c'è la democrazia sia un nostro preciso dovere portare i diritti umani, portare il suffragio universale, portare il diritto di voto, portare i diritti umani che noi abbiamo conquistato o di cui siamo consapevoli attraverso la nostra storia. Quindi è normale che per un comunista la missione sia liberare anche gli altri popoli, soprattutto i popoli oppressi, per esempio i popoli delle colonie, oppure espandere il comunismo. Quindi c'è l'intenzione da parte del comunismo, almeno di alcuni comunisti, di espandere la rivoluzione facendola diventare una rivoluzione mondiale come voleva Marx. E c'è la paura dei paesi che non sono ancora comunisti che possa arrivare il comunismo. Qual è la paura dei paesi che vivono nell'antico regime, nell'assolutismo rispetto alla rivoluzione francese? Che possa arrivare lo spirito di libertà anche nei loro paesi. Un monarca di cosa deve aver paura? Un nobile di cosa deve aver paura? Di questa idea balzana per cui tutti gli uomini sono uguali, che è un'idea della rivoluzione francese. Ecco dunque appunto che l'Europa, che non è ancora diventata comunista, teme che il comunismo possa arrivare e si ha anche paura che la profezia di Marx sia veritiera, e cioè che effettivamente sia inevitabile. Quindi c'è il tentativo di resistere, magari anche semplicemente per procrastinare nel tempo. Cioè, perlomeno noi ce la risparmiamo la rivoluzione russa, la rivoluzione comunista, e poi chi vivrà vedrà. Ecco, questo per dire che certe cose che succedono in Europa occidentale possono essere lette alla luce di questa consapevolezza che avevano gli uomini del proprio tempo, che la rivoluzione era alle porte dell'Europa e che bisognava serrare i chiavistelli e erigere le barricate per impedire che potesse arrivare a contagiare il mondo capitalistico, il mondo in cui la proprietà privata era ancora possibile. C'erano quelli che erano per la difesa e quelli che invece erano i sabotatori che volevano solidarizzare con la Russia perché loro finalmente erano riusciti e stavano portando avanti la guerra, invece in Europa occidentale questo non era ancora ben benissimo. Allora, capito questo, non si può ragionare della politica interna degli stati senza sapere che tutti hanno gli occhi puntati su Mosca, su San Pietroburgo, sulle armate bianche, sull'armata rossa. Andiamo a vedere che cosa succede in Italia. Allora, il primo impatto della vittoria di Vittorio Veneto è l'esaltazione, l'esultanza, questo senso di liberazione che noi vediamo per esempio anche in Francia. In Francia gli anni 20 sono i cosiddetti les années folles, gli anni della pazzia, cui la gente veramente ha questo senso di felicità, di gioia, di spensieratezza, senza valutare concretamente che la situazione invece è molto pesante, anche se va detto che la Francia per assurdo è meno pesante rispetto all'Inghilterra. Anche per l'Italia c'è questo senso di esaltazione nell'immediatezza della firma dell'armistizio, però dura poco. Perché? Perché subito dopo cominciano trattati di pace e sappiamo che l'Italia rimane delusa, la grande delusione, addirittura la delegazione italiana viene ritirata quando ci si rende conto che il patto di Londra non verrà completamente rispettato. Perché? Perché c'è un nuovo attore protagonista che conta moltissimo nella decisione di come il mondo dovrà essere ordinato dopo la guerra. Si chiamano gli Stati Uniti d'America. Gli Stati Uniti non hanno firmato nessun patto di Londra. La guerra inizialmente vedeva schierati insieme l'Italia, la Francia, l'Inghilterra e la Russia. Adesso la Russia è dall'altra parte della barricata, ma nel compenso è stata sostituita dagli Stati Uniti, e gli Stati Uniti non vedono di buon occhio questa idea che l'Italia abbia tutto quello che ha richiesto. Tra l'altro l'Italia voleva anche di più, perché la guerra non era stata di pochi mesi, ma molto lunga, molto dispendiosa, e tra l'altro con un sacrificio enorme che si chiamava l'invasione di una parte dell'Italia per lunghi anni, per lunghi mesi, dopo Caporetto. Per cui a questo clima di esultanza, di felicità, di senso di liberazione, di ritorno a casa, si contrappone la delusione della vittoria mutilata, frase citata e coniata da Gabriele D'Annunzio, che è ancora all'epoca un personaggio che occupa il centro della scena politica e culturale, e poi in secondo luogo dalla constatazione delle condizioni di miseria. È vero, l'Italia ha guadagnato alcune città, si è ampliata territorialmente, ha cercato di completare il risorgimento con la quarta guerra risorgimentale, come anche si vede la prima guerra mondiale, però la situazione è di miseria. Le persone che hanno combattuto non stanno meglio, stanno peggio di prima, i campi sono stati abbandonati, la situazione è caotica, le fabbriche chiudono, i battenti, perché prima lavoravano per la guerra e adesso la guerra è finita, per cui bisogna convertirsi, bisogna ritornare a un'economia civile, l'inflazione svaluta il valore della moneta, i prezzi salgono, insomma la situazione non è per niente rosea. Tra poco vedremo appunto qualche immagine. E poi c'è tutta la questione di Fiume, che accende molto gli animi di patriottismo, un uomo solo D'Annunzio che incarna lo spirito dell'Italia, il governo imbelle, corrotto, incapace, non riesce a difendere i diritti d'Italia, insomma c'è grande confusione sotto il cielo d'Italia. Quindi l'Austria capitolato, immagini di esultanza con i soldati che ritornano finalmente in patria, è un sogno l'idea di poter tornare ed essere ancora vivi, ma ricordatevi le condizioni psicologiche che abbiamo potuto sondare anche per via letteraria attraverso Ungaretti, Rebora e gli altri poeti che hanno fatto la guerra. Si ritorna felici, è un'Italia ancora in larghissima misura contadina, ma durante la guerra anche l'Italia ha dovuto industrializzarsi, perché che per portare avanti lo sforzo bellico sono state necessarie tantissime cose, in primo luogo appunto strumenti per combattere la guerra, ma anche vettovaglie, trasporti, insomma il numero degli operai è aumentato decisamente nel corso della guerra. Quanti aerei si facevano prima della guerra e quanti dopo la guerra? Non c'è paragone, il numero è ben più che decuplicato, il che significa che c'è qualcuno che li produce. Adesso che però la guerra è finita bisogna chiudere i rubinetti della spesa pubblica, perché ovviamente lo Stato si è enormemente indebitato e non si può andare avanti così in eterno. Si faceva perché bisognava vincere la guerra, ma adesso non si fa più. Che cosa produce questo? Chiusura delle fabbriche e disoccupazione. Viva Trento e Trieste, italiane, quindi la felicità di un pezzo d'Italia che ritorna in Italia secondo l'ideologia risorgimentale, l'irredentismo. E allora vediamo un po' come cambiano le elezioni politiche, perché non dimentichiamoci che in Italia si vota come a suffragio universale maschile. C'è qualche piccola regola che non dà totalmente libero accesso neanche agli uomini, ma in linea di massima praticamente tutti possono votare, tutti gli uomini. Anche in Italia c'è una questione femminile, ovviamente. In Inghilterra, per esempio, nel 1920 votano le donne, in Russia già nel 17, ci ricordiamo, negli Stati Uniti nel 20, se ricordo bene. Quindi gli anni 20 sono il momento in cui le lotte di emancipazione femminile vincono. Io, per quello che so, non ho una conoscenza approfondita di questo tema, ma penso che vincano con facilità, perché alla fine nessuno seriamente vuole ostacolare il voto femminile dopo il bagno di sangue della prima guerra mondiale, e la prova pratica che ha dimostrato a tutti, a uomini e donne, che le fabbriche possono essere mandate avanti anche dalle donne, perfino nei lavori più pesanti. Diventa difficile, ecco, pensare di bloccare, e infatti nei paesi anglosassoni questo avviene immediatamente. Forse sarebbe potuto avvenire anche in Italia. Che cos'è che ha bloccato il suffragio femminile? Beh, semplice il fatto che a un certo punto arriva il fascismo, e arriva pochissimi anni dopo, perché nel 1922 abbiamo già la marcia su Roma, per cui il dopoguerra in Italia sono 3 anni, 19, la guerra è finita nel 18, ma alla fine 19, 20, 21, e nel 22 c'è già l'insediamento del primo governo di coalizione che ha a capo però Benito Mussolini, il cosiddetto biennio moderato. Probabilmente se non ci fosse stata la dittatura, che poi a un certo punto sospende le elezioni per tutti, sarebbe stato pensabile anche per l'Italia che avesse seguito quello che era successo un po' dovunque, insomma, cioè il voto femminile. Non abbiamo la riprova ovviamente. niente. Ma anche in Italia le idee progressiste avevano cominciato a prendere. Allora guardiamo questa fotografia delle elezioni politiche in Italia nel 13 e le elezioni politiche in Italia nel 19. Sono molto importanti queste elezioni perché ti fanno vedere che è successo un terremoto politico, nel senso che il voto, l'orientamento di voto delle persone è cambiato. Nel 13 c'era già il suffragio universale maschile e c'è anche nel 19, però il modo in cui la gente vota è cambiato in maniera drastica ed è cambiata anche l'offerta politica, cioè sono nati dei nuovi partiti completamente nuovi che rastrellano una grande quantità di voti, oppure dei vecchi partiti che avevano un suffragio modesto o comunque non di maggioranza diventano enormi partiti di massa. Che cos'è che ha mutato l'orientamento politico e l'offerta politica? La guerra, ovviamente, è stata quella. Quindi vedete che la guerra è veramente un evento di cesura e di cerniera tra un prima, che è l'età della Belle Époque, e un poi, che è il secolo breve, cioè il secolo che va dal 1914 fino al 1991 e che ha al suo centro proprio la grande stagione della rivoluzione comunista. Il comunismo è importante. Allora vediamo un po'. 26 ottobre 1913, elezioni a doppio turno, Camera dei Deputati. Vediamo un po'. Abbiamo il primo partito che rastrella il 47,62% dei voti, è l'Unione Liberale, cioè un insieme di partiti di ispirazione liberale. I liberali sono il partito che dialoga con la borghesia, in particolare con l'alta borghesia, di cui fanno gli interessi. Insomma, Giolitti, per capirci, questa è un po' l'idea. Poi abbiamo il Partito Socialista Italiano, che a noi interessa. Quanto può rastrellare? Rastrella il 17,62% dei suffragi. Quindi diciamo che un elettore su 5 all'incirca vota Partito Socialista, il che mentre ben di più votano i liberali. Precedentemente vedete che i socialisti avevano preso anche qualcosa in più, verso il 18-19%. Quindi nel 1913 il Partito Socialista è una realtà importante, ma non è una realtà di maggioranza. Tra l'altro il Partito Socialista rimane isolato, non può dunque effettivamente contare. Notate che non c'è un partito cattolico. I cattolici non hanno un partito di riferimento, anche se il cristianesimo e il cattolicesimo in Italia ha una sua importanza e la voce del Papa è molto rispettata e ascoltata. Ma ricordatevi che c'è sempre il non expedit, cioè la scomunica che il Papa ha fatto contro l'Italia, praticamente impedendo che gli italiani potessero andare a votare e impedendo che potessero impegnarsi nella vita politica attiva. Nel tempo questo non expedit si era un po' allentato, per cui i cattolici votavano ma non avevano un partito di riferimento. Andiamo a vedere adesso com'è la situazione del 1919 e vediamo che intanto c'è stato un sorpasso evidentissimo. Il Partito Socialista è passato dal 17% al 32% ed è diventato il primo partito. Come si spiega questo? È semplice, si spiega così. Il numero degli operai è aumentato, la guerra ha imposto gravi sofferenze a tutti. E questo significa che le persone che non sono contente della situazione, vedendo anche quello che succede in Russia e vedendo cioè che gli operai e i contadini si sono messi alla testa di un movimento rivoluzionario che sta ottenendo successo, nel 19 non l'ha ancora completato perché è ancora in corso la guerra civile russa, anche in Italia l'ardore per il socialismo comincia a essere importante e il Partito Socialista è il primo partito. Un uomo dell'epoca come può leggere questo dato? Può leggerlo, se è un borghese, come un pericolo, perché se voi siete proprietari di una fabbrica o avete ingenti interessi o proprietà, l'avanzata del Partito Socialista sembra allungarsi di un'ombra rispetto al vostro diritto di godere legittimamente della vostra proprietà. Significa che è possibile che anche in Italia possa avvenire quello che è avvenuto in Russia. Magari i socialisti saranno così esagitati che decideranno di fare un colpo di Stato. Oppure, magari per via democratica, otterranno la maggioranza e quando avranno il 51% dei voti faranno il comunismo anche in Italia, la via socialdemocratica o la via rivoluzionaria. Quindi è un segnale d'allarme di disagio. La classe operaia e la classe contadina si uniscono per dettare legge. Questo preoccupa e preoccupa molto. Il secondo partito è il Partito Popolare Italiano, che non c'era nelle precedenti elezioni di pochi anni prima. Che cosa sono questi popolari? Sono un partito di ispirazione cattolica, che è stato fondato da un prete siciliano che si chiama Don Luigi Sturzo. Don Luigi Sturzo è il fondatore del primo partito cattolico italiano. Perché è così importante? Il Partito Popolare Italiano verrà ben presto sciolto quando il fascismo metterà fuori legge tutti i partiti, compreso il Partito Cattolico. Però innanzitutto è la prima volta che si affaccia all'offerta politica un partito cattolico approvato dalla Chiesa, guidato da un sacerdote, che prova a rimettere in piedi un dialogo con le masse popolari. Da quando il mondo è mondo, è sempre stata la Chiesa avere il monopolio del dialogo con le masse popolari. Chi è che parlava con gli umili, con i contadini? La Chiesa sempre, attraverso le parrocchie, attraverso i monasteri, attraverso il catechismo, attraverso insomma tutta la sua attività. Questa funzione era stata poi via via persa man mano che il socialismo aumentava di proprio consenso e con il risorgimento per la sua verba anticlericale. Adesso la Chiesa prova a riaprire un dialogo con le masse, cercando di mettersi dalla parte degli ultimi, ma anche schierandosi contro i socialisti. Perché? Perché i socialisti sono materialisti, sono anticristiani. Cosa ha fatto il comunismo in Russia? Ha chiuso le chiese ortodosse, ha proclamato il laicato totale. Il comunismo dice che la religione è l'oppio dei popoli, serve a narcotizzare la gente, a fare in maniera che la gente sopporti la schiavitù senza rendersene conto. E quindi c'è proprio questa azione anticlericale. Anche la rivoluzione francese era anticlericale. Adesso la Chiesa prova invece a costruire un discorso che non sia né borghese né socialista. I socialisti sono atei e senza Dio. E i borghesi che colpa hanno? Beh, i borghesi pensano solo al profitto, pensano solo alla ricchezza, pensano solo alla competizione. Un mondo in mano al capitale, ai capitalisti, è un mondo in cui non c'è solidarietà, non c'è umanità, non c'è fratellanza, non c'è umiltà. Il capitalista vuole arricchirsi e l'arricchimento porta arroganza, porta superbia, a disprezzo della povertà. Invece il cristiano dovrebbe essere umile, dovrebbe essere semplice. Insomma, il cristianesimo prova a portare avanti una sua via intermedia. Da una parte ci sono quelli che predicano le ma distruggono le chiese, confiscano la proprietà della struttura ecclesiastica, anche parlano per esempio di totale eguaglianza uomo-donna senza tener conto della specificità dell'identità femminile rispetto a quella maschile, che invece è ben chiara per esempio nel presepe. Giuseppe è Giuseppe, Maria è Maria, hanno due funzioni diverse, complementari, ok? Quindi il cristianesimo tende ad avere una visione differente rispetto, sempre egualitaria, perché egual valore hanno l'uomo e la donna, ciò nonostante i ruoli all'interno della visione religiose sono differenti. La donna ha una funzione differente rispetto a quella maschile, legata appunto all'accudimento, alla cura, anche al perdono, all'ascolto. Pensate al culto mariano. Maria ha una sua identità molto forte all'interno della Chiesa, ma il Papa è un uomo. Insomma, c'è una certa differenza. Però il capitalista, abbiamo detto, concorrenza, denaro, ricchezza, sfruttamento del lavoro altrui. La Chiesa non vuole questo. Quindi si configura come una via di mezzo. Se non volete il comunismo e il suo ateismo e il suo egualitarismo sbagliato, perché non rispettoso delle evidenti diversità che ci sono tra uomo e donna. Ma se non volete neanche il capitalismo, con la sua enfasi sulla concorrenza, sul merito che non è merito ma è oppressione, sull'idea della ricchezza che è l'unico valore importante della vita, se volete una visione in cui l'uomo è anche spirito oltre a essere materia, allora il cristianesimo fa per voi. E qual è il partito che rappresenta questi valori? Il Partito Popolare Italiano, con Don Luigi. Ebbene, il Partito Popolare nasce dopo la guerra, nel 1919, e praticamente rastrella la prima elezione il 20% dei voti. Ci sono cattolici in Italia? Sì, ci sono. Non è che tutti votino Partito Popolare, ce ne sono tantissimi che votano il Partito Socialista, nonostante quello che dice il Papa. Però, insomma, la voce della Chiesa ha la sua brava importanza. Quindi, perché è così importante questo partito che nel giro di pochi anni scomparirà? Primo, perché ha alimentato l'antifascismo. Don Luigi Sturzo è stato uno che ha visto subito chiaro intorno al fascismo e lo ha giudicato come un movimento pericoloso. Notate che il Partito Popolare non lo ha seguito e la Chiesa ha finito per convincerlo a dimettersi dalla direzione del partito che lui stesso aveva fondato. Il Partito Popolare nelle prime fasi sosterrà il fascismo. E perché questo? Perché ovviamente, avendo il terrore del comunismo, che è ateo e contro il cristianesimo, c'è una parte della gerarchia cristiana cattolica che si posiziona su posizioni molto conservatrici e quindi vedeva in Mussolini, che pure era un anticlericale, una barriera, un argine all'avanzata del comunismo. Insomma, il mondo cattolico è molto variegato. Ci sono cattolici progressisti, cattolici conservatori, cattolici moderati. Cattolici conservatori, tutto sommato, dicevano: per combattere il diavolo possiamo utilizzare un altro diavolo. Mussolini è un diavolo, ma in questo momento un diavolo serve a combattere l'altro. E siccome noi abbiamo paura più dei comunisti che dei fascisti, usiamo i fascisti contro i comunisti. Quindi il Partito Popolare per un paio d'anni è entrato nel governo di Mussolini, fino a quando poi non è stato decisamente messo fuori gioco come tutti gli altri partiti costituzionali. Mentre Don Luigi Sturzo è sempre stato antifascista e durante il ventennio fascista i cattolici hanno contribuito, anche se in minor misura, ad alimentare la resistenza antifascista e poi hanno alimentato anche i partigiani. La guerra di liberazione partigiana ha visto militare anche dei cattolici. L'altro motivo per cui è importante questo esperimento del Partito Popolare è perché è la prefigurazione del partito che dominerà la prima Repubblica italiana. Come si chiama questo partito? La Democrazia Cristiana. Quando in Italia si tengono le elezioni del 1948, le prime politiche, non quelle referendarie su Repubblica e Monarchia, da cui viene fuori la Costituente, ma le prime elezioni politiche nel 1948, c'è un partito che sembra quello favorito, che si chiama Partito Comunista Italiano, tra l'altro federato con i socialisti. Quindi sono il blocco rosso, si potrebbe dire, no? E chi è che cerca di bloccare, facendo concorrenza politica, questo blocco comunista? Tenete presente che la guerra partigiana è stata fatta in larga misura dai comunisti. I partigiani erano in gran parte comunisti. Non erano tutti, c'erano anche liberali, c'erano anche cattolici, c'erano anche socialisti, ma in gran parte erano comunisti, che significa che progettavano per l'Italia la liberazione dal nazismo e dal fascismo. E una volta conseguita la liberazione, progettavano per l'Italia di entrare nel blocco comunista. Questo era il progetto, cioè fare quello che non era riuscito nel 1919. Chi è che concorre con questo blocco comunista? Beh, concorre la Democrazia Cristiana, che è il partito cattolico rimesso in piedi dopo la pausa ventennale del fascismo. E chi vince queste elezioni è proprio la Democrazia Cristiana. Qual è il partito che fa la scelta di aderire alla NATO, utilizzare il piano Marshall, cioè il piano di aiuti americano, insomma spostare l'Italia all'interno del blocco americano? La Democrazia Cristiana. Se alle elezioni del 48 avesse vinto il Partito Comunista Italiano o il Fronte Unito, che era che metteva insieme socialisti e comunisti, probabilmente l'Italia, forse, parola probabilmente forse non è giusta, l'avverbio non è giusto, forse le cose non sarebbero andate così per altri motivi, ma pensiamolo in astratto, poniamo che nel 48 la gente fosse convinta, dal momento che l'Italia era stata liberata in gran parte al nord da partigiani di ispirazione marxista, comunista, se il partito che vinceva le elezioni fosse stato il Partito Comunista, l'Italia avrebbe potuto aderire al Patto di Varsavia e entrare nell'orbita di Mosca, diventando un paese come la Cecoslovacchia, la Polonia, l'Ungheria, tutti i paesi dell'orbita sovietica. Quindi la vittoria della Democrazia Cristiana è stata cruciale per noi. Senza quella vittoria l'Italia non sarebbe entrata nel blocco americano e non saremmo quello che siamo oggi. Quello che siamo oggi dipende da quel bivio storico. L'Italia doveva decidere se stare con Mosca oppure con Washington, e la vittoria della Democrazia Cristiana ha portato l'Italia a stare con Washington, ed eccoci qua. Diversamente forse saremmo un paese come l'Ucraina, come la Romania, come la Bulgaria, come paesi che hanno non certo scelto, ma che sono risultati dentro quell'orbita. Perché dico che la scelta non era del tutto libera, così facciamo un po' di storia del secondo Novecento, non era del tutto libera per un semplice motivo, perché l'Italia aveva le truppe di occupazione americane. Da chi è stata liberata l'Italia? È stata liberata dagli Stati Uniti. Per cui c'è sempre la domanda che ci possiamo fare. Poniamo che la Democrazia Cristiana non avesse vinto le elezioni nel 48. Che cosa sarebbe successo? Non serviva, perché c'erano già, capisci? Cioè, poteva anche succedere che non avrebbero riconosciuto, non avrebbero consentito all'Italia di aggregarsi al polo comunista, considerando che avevano le proprie basi, avevano i propri uomini e che finanziavano la Democrazia Cristiana. Il Partito Cristiano in Italia, la Democrazia Cristiana, è stato ampiamente finanziato da parte degli Stati Uniti, appoggiato dagli Stati Uniti affinché potesse vincere le elezioni. E ovviamente il Partito Comunista era finanziato da Mosca. Quindi gli italiani dovevano scegliere tra Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, ma in realtà stavano scegliendo tra Stati Uniti o Unione Sovietica, ok? Con il problema che gli Stati Uniti erano con le scarpe in casa in Italia, e invece l'Unione Sovietica no. E invece c'era in Ungheria, in Romania, perfino in Austria, in Germania, una parte della Germania. Quindi ovviamente lì la scelta fatalità è stata diversa. Lì hanno sempre prevalso dei partiti comunisti, guarda un po'. Ecco, quindi vedete che la prima lezione è stata regolare, ma non si capisce fino a che punto sia stata libera, non so se mi spiego, nel senso della totale disponibilità di poter aderire a uno o l'altro blocco. L'Italia è stata liberata dagli americani e il voto è stato coerente con questa situazione di fatto, mettiamola così. Allora, adesso che abbiamo capito questo, dobbiamo anche capire che il terzo partito in Italia è rappresentato da queste liste concordate, che sono gli ex liberali. Quindi il partito che deteneva la maggioranza relativa, l'Unione Liberale, nel 13 è diventato il terzo partito e è passato dal 47% dei suffragi, circa, diciamo, la metà degli elettori votava per dei liberali, è diventato un partito del 15,91%, quindi decisamente minoritario. Il che significa che un Giolitti non può più governare appoggiandosi a partiti moderati di ispirazione liberale, ma che il Partito Socialista teoricamente potrebbe guidare il governo, il che è abbastanza pericoloso. Qual è però la logica politica? Seguitemi. La logica politica è questa, che il Partito Popolare si colloca nel mezzo e loro non sono a favore né dei liberali, perché abbiamo detto sono borghesi, capitalisti, pensano solo alla ricchezza, non pensano alla fratellanza, all'eguaglianza, eccetera. Ma non sono neanche con i socialisti, perché i socialisti ovviamente sono un partito che loro vedono come pericoloso, perché in prospettiva sono quelli che porteranno il comunismo e l'abolizione della proprietà privata. Quindi la situazione dal punto di vista politico è una situazione bloccata. Perché? Perché per governare bisogna avere la maggioranza. E come si fa ad avere la maggioranza? Bisogna che i partiti si alleino. E qui nessuno vuole allearsi con nessuno. Chi è che si vuole alleare con i socialisti? Nessuno. Perché i socialisti vogliono il comunismo. Vogliamo fare il comunismo? No, non lo vogliamo fare. Il partito liberale vorrebbe un governo moderato e deve convincere pezzi del Partito Popolare a sostenere i propri candidati e il proprio governo moderato. Ma alcuni tendono a essere più vicini ai socialisti, altri invece sono più vicini ai liberali. Quindi, insomma, non c'è una maggioranza stabile e questo riflette poi l'andamento dei governi che, molto contraddittorio, sono, diciamo, governi paralizzati che non riescono a operare. Don Luigi Sturzo nel 18 gennaio 19 fonda il Partito Popolare Italiano, un prete siciliano di Caltagirone, se ricordo bene. Questo è il manifesto redatto dalla Commissione Provvisoria del Partito Popolare nel 19. Il divieto del non ex è stato superato. A tutti gli uomini liberi e forti che in questa grave ora, sentono alto il dovere di cooperare ai fini supremi della patria. Va bene? Intorno a che cosa? Agli ideali di giustizia e libertà. Agli ideali di giustizia e libertà, che sarà poi un movimento antifascista. Perché è così grave quest'ora? Perché c'è una minaccia. E qual è la minaccia? Il comunismo, ok? Vedete che il 19 assomiglia tanto al 48. Anche nel 48 c'è una minaccia fortissima, che il comunismo possa vincere. Dobbiamo fare veloci la Democrazia Cristiana e dobbiamo vincere le elezioni se non vogliamo che i comunisti portino l'Italia in Unione Sovietica, nel blocco sovietico. Nel 19 la situazione sembrerebbe essere abbastanza simile. Il Partito Popolare fa appello ai cattolici perché se vogliono scongiurare l'avvento del comunismo che votino per i popolari, invece che votare per i liberali, perché i liberali vi portano in un mondo altrettanto odioso, che è il modello americano, basato sulla pubblicità, sulla ricchezza, sullo ostentazione, sui consumi, eccetera. E questa è invece l'immagine del Congresso Nazionale Socialista. I socialisti sono felicissimi perché vedono ingrossarsi le proprie file. Non soltanto il Partito Socialista, ma anche i sindacati cominciano a vedere un altissimo numero di iscritti. La gente che torna a casa è insoddisfatta, hanno combattuto per anni per la patria, lavoro non ce n'è, i salari sono magri, le condizioni di vita non sono sufficienti, per cui la gente si organizza ed è militante. Un po' come è successo nel secondo dopoguerra. Oggi la gente non va a votare perché preferisce andare al mare, ma dopo che si è passato un bagno di sangue come la seconda guerra mondiale, ha voglia che la gente vuole votare. Vuole votare perché non vuole ricadere in una esperienza traumatica come quella del fascismo o della guerra. Quindi qua si vede grande fermento. Questo è il congresso del Partito Socialista nel 21. Perché è importante? Perché il Partito Socialista si presenta compatto nel 19, ma già nel 21 si divide in due entità. Rimane il Partito Socialista, quello maggioritario, ma poi esce fuori una corrente di rivoluzionari che vogliono concretamente fare la rivoluzione comunista e si chiameranno il Partito Comunista. Sono degli scissionisti. Questo è importante perché la nascita del Partito Comunista indebolisce il Partito Socialista. Una parte di quelli che votavano socialista adesso devono decidere: votiamo socialisti o votiamo comunisti? Come mai esiste questo? Perché nel socialismo ci sono sempre le due anime, vi ricordate? I riformisti e i massimalisti. E adesso i massimalisti si chiamano comunisti, sono quelli che vogliono fare il comunismo. D'altro canto Lenin ha organizzato la Terza Internazionale. Che cos'è la Terza Internazionale? È un organismo internazionale che coordina la rivoluzione mondiale. Che cosa dice la Terza Internazionale? Se siete dei bravi comunisti dovete portare avanti una lotta armata attraverso le armi della lotta di classe, come abbiamo fatto noi a Mosca. Non dovete prendere accordi con i partiti moderati, non dovete aspettare che la gente voti per il socialismo, dovete fare la rivoluzione. come abbiamo fatto noi. E questo risulta vero in tutti i paesi. In Germania ci sarà un partito comunista, che è la Lega di Spartaco. In Italia c'è il Partito Comunista, inizialmente piccolo, ma crescerà. In Francia ci sarà un Partito Comunista francese. Perfino in Inghilterra, che non ha mai avuto un partito marxista, ci sarà un piccolo Partito Comunista inglese, e così via. Va bene, ecco qua, Filippo Turati rappresenta a sinistra la via del comunismo riformista, e invece Bordiga rappresenta la via del comunismo, cioè della rivoluzione permanente fatta con gli strumenti della lotta, del colpo di Stato. Quindi qui vedete a destra Bordiga e a sinistra Turati. Bordiga in una foto segnaletica nell'età del fascismo. Poi tutta questa gente viene tutta segnalata, viene tutta quanta condannata. Chi non sarà in Francia o in Svizzera verrà mandata al confino, perché saranno dei perseguitati politici in Italia. Antonio Gramsci e Palmiro Togliatti sono altri due esponenti della frangia più radicale, della frangia comunista. Insomma, sono quelli che vogliono il comunismo a sinistra, Gramsci e Togliatti a destra. Gramsci poi finirà in carcere durante il fascismo, Togliatti invece avrà un ruolo importante anche negli anni del dopoguerra e sarà la figura di spicco negli anni della lotta partigiana all'antifascista e poi negli anni in cui bisogna costruire la democrazia italiana. Partito Comunista Italiano da chi è guidato? Da Palmiro Togliatti. Palmiro Togliatti va regolarmente in Russia per capire com'è la situazione, per prendere ordini anche dal Partito Comunista Russo, perché loro ce l'hanno fatta e hanno realizzato il comunismo. Per cui in un certo senso Togliatti è un distaccamento del comunismo sovietico in Italia, anche se poi ha delle specificità italiane. L'Ordine Nuovo è il giornale che propaganda il verbo del comunismo, che vuole la lotta di classe fatta da professionisti della lotta, così come l'Avanti era l'organo del Partito Socialista. Vi ricordate che poi Mussolini prima della guerra aveva fondato il Popolo d'Italia per dire che lui era su posizioni interventiste. L'Ordine Nuovo è un nuovo giornale che dice: abbiamo fatto il Partito Comunista. Non è una cosa italiana, è una cosa di tutta Europa. Così impone la Terza Internazionale. E la Terza Internazionale chi è? È Lenin, il quale ha detto: il comunismo non può fermarsi alla Russia. Ricordatevi che Lenin muore nel 24, nel 21 è ancora vivo e lui sta organizzando la rivoluzione mondiale. Dopo con Stalin si rinuncia a questo. Ma la linea della Terza Internazionale, che è: i comunisti non si devono alleare con nessuno. Noi dobbiamo lottare contro tutti, contro le dittature di destra, ma anche contro i socialisti moderati. Non va bene, bisogna essere comunisti nel vero senso della parola, cioè dobbiamo fare la rivoluzione. Nasce il Partito Comunista Italiano con i simboli di bottega, la falce, il martello, che rappresentano il lavoro dei campi e il lavoro degli operai nelle fabbriche. L'unione di questo ceto proletario potrà portare alla rivoluzione, che è rappresentata da questo sole, da questo astro nascente. Però non sono gli unici partiti che nascono. Dopo la guerra proliferano moltissime sigle di nuovi partiti, alcuni dei quali nascono e muoiono e hanno una vita effimera di breve durata. Per esempio, qual è stata la classe sociale più rappresentata nella guerra? I combattenti. I combattenti, abbiamo visto, hanno sviluppato una solidarietà tra loro, hanno problemi comuni. Per esempio, alcuni di loro non hanno una pensione, sono in difficoltà economiche, hanno perso un arto, hanno famiglie che hanno dovuto vivere in assenza del capofamiglia, vogliono alcune cose e non altre dalla politica. Pensano che sia utile fondare dei partiti combattenti, di ex combattenti, di reduci. Sono movimenti, liste, ce ne sono tante. E allora praticamente, vedete, c'è un'associazione nazionale combattenti che viene fondata nel 1918. Per un po' di tempo ha una certa importanza e porta avanti le istanze dei combattenti. Vedete? I mutilati chiedono il pane al governo. E perché? Perché il governo non ci pensa. E perché non ci pensa? Perché non ce n'è di pane. Ovvero, l'Italia è indebitata, non ha soldi da elargire. Quindi ha chiesto l'Italia ai combattenti, ma poi non ha dato. Vedete che si organizzano. Chi può rappresentarli? Le associazioni di combattenti. E allora voglio farvi capire che una di queste tante sigle che nascono sono i fasci di combattimento. Cioè una sigla che viene messa in piedi da un giornalista famoso, che pure ha fatto la guerra abbastanza bene, con onore. Si chiama Benito Mussolini. Quando c'è stato a Fiume è stato dalla parte di D'Annunzio, ovviamente, e cerca di mettere in piedi una sua lista. Ce ne sono tante, c'è pure la sua. Che fortuna avrà questa lista? Molto molto modesta. Però intanto c'è. Si chiamano fasci di combattimento, da cui poi fascismo.